Anche Parigi ha seguito l'Italia in questo nel lockdown così chiamato e niente, quindi immagino che anche voi siete tutti chiusi in casa, però diciamo che lì in Francia si arrivava da un periodo completamente diverso, un periodo di grandi lotte che hanno toccato tutte le categorie sociali. E allora quindi partirei con ordine, appunto, se ci vuoi un po' illustrare le misure prese dal governo Macron e poi qual è stata la reazione appunto di una classe popolare che era già sul piede di guerra.
Sì, no, è proprio questo, hai detto benissimo. Intanto un saluto a tutti gli ascoltatori. Io spero di riuscire a restituirvi un po', diciamo, un quadro generale, come dicevi tu giustamente, per partire. Cioè, infatti la Francia, diciamo che a differenza dell'Italia, soprattutto c'è una differenza di contesto, cioè si viene da, come tutti ben sapranno, direi un paio d'anni, forse tre. Circa tre anni di mobilitazioni dal punto di vista dei movimenti sociali molto forti, e quindi qui diciamo che uno stato di agitazione permanente, insomma, ha agitato soprattutto quest'anno, infatti soprattutto qui nella capitale Parigi c'è stato il grande sciopero soprattutto dei mezzi di trasporto per la riforma delle pensioni, che appunto già aveva creato una situazione di forte anormalità, diciamo, una specie di lockdown, lo si era già vissuto a dicembre, gennaio, con lo sciopero totale di 40 giorni dei mezzi. Per procedere con ordine, insomma, diciamo che i due movimenti più forti, come ben sapete, sono un po' i gilets jaunes, i gilets gialli, tradotti in italiano, e la questione dell'opposizione alla riforma delle pensioni. Quindi
vabbè, è andato un attimo giù la linea, ma un po' di musica, intanto che cerchiamo di ripristinare la diretta.
Sì, no, dicevo che soprattutto per quanto riguarda la lotta contro la riforma delle pensioni, la questione che ci interessa da un punto di vista sanitario, soprattutto legato alla sanità, è che il protagonismo dei medici è stato estremamente forte, perché è una delle categorie più toccate, insomma, da questa riforma. Quindi è un contesto di agitazione forte quello a cui si arriva, e il governo ce l'ha ben presente. Qui, insomma, poi tra l'altro a gennaio, soprattutto nell'ultima fase della battaglia contro la riforma delle pensioni, erano girati vari video di medici in camice, che si presentavano in camice ai cortei, pestati anche abbastanza selvaggiamente, un'infermiera era stata presa di mira durante un corteo e picchiata da alcuni agenti, e poi le aveva fatto un video messaggio. Quindi insomma c'è un personale sanitario fortemente sul piede di guerra. Come il potere, diciamo, i poteri pubblici istituzionali francesi hanno approcciato questa crisi è un po' il punto, a partire da questo. Cioè, ben consapevole di questo, Macron e il suo governo, col primo ministro Edouard Philippe, a cui lui delega sempre un po', diciamo, il lavoro sporco, perché mentre Macron dà un po' più l'indirizzo generale di linea politica del suo governo, ecco, hanno cercato immediatamente di spegnere le potenziali tensioni che da questo quadro partivano, perché Macron ha fatto due discorsi alla nazione molto significativi, perché qui poi il lockdown è arrivato un po' tutto assieme, non c'è stata quel crescendo all'italiana. Qui in tre giorni sostanzialmente, il venerdì ha annunciato che chiudeva le scuole a partire da lunedì, e il lunedì poi ha chiuso tutti in casa, quindi nel giro di un weekend, il sabato ha chiuso i bar, quindi nel giro di un weekend i ristoranti, nel giro di un weekend ha chiuso tutti, mantenendo però nella domenica, tra questi due discorsi, mantenendo le elezioni municipali che interessavano tutta la Francia. Questo ha scatenato grossissime polemiche, perché adesso sta venendo anche fuori che alcuni presidenti di seggio pare che si siano ammalati. Quindi una gestione un po' maldestra da questo punto di vista, ma d'altra parte insomma una certa consapevolezza del fatto che il suo discorso, un discorso fatto di anni e anni di tagli alla sanità, che vengono esattamente come in Italia dai governi precedenti, intensificati durante il suo mandato, insomma ha creato un certo malcontento. Quindi nel suo discorso, in cui ha annunciato il lockdown, ha fatto, diciamo, promesse fortissime, dicendo che la sanità non è un bene che deve rimanere sul libero mercato, ma deve essere un bene garantito universalmente e gratuitamente a tutti, e che questo sarà, diciamo, il suo indirizzo di governo superata questa crisi. E allo stesso modo ha, diciamo, utilizzato un certo lessico, un lessico relativo alla guerra, al mondo militare, appunto, per parlare di questa guerra che lui sta iniziando contro il coronavirus.
E certo, sicuramente la creazione, anche il virus può diventare un nemico comune per tutti i cittadini da sconfiggere. Questo naturalmente può riportare uno spirito patriottico tra i cittadini, quando sanno che il nemico è un po' di tutti, come era la guerra al terrorismo islamico e così. Le solite escamotage che usano i governi, insomma, quando traballano. Ecco, a tal proposito, appunto, volevo sapere un po' più sul piano appunto militare, come sta, di che mezzi si sta usando il governo francese, perché qui in Italia vediamo camionette dell'esercito dispiegate, droni, mappatura dei telefoni, quindi, cioè, delle cose che si iniziavano a vedere eccezionalmente, ma non erano così radicate. Sappiamo che invece in Francia, soprattutto per le leggi antiterrorismo, queste cose sono già diventate abitudine, insomma, per i francesi. E quindi volevamo un po' sapere, uno, che mezzi ha messo in campo lo Stato, e invece dalla parte della popolazione, se ci sono state mobilitazioni, con quali mezzi.
Esattamente, volevo arrivare qui perché infatti quello che è interessante, io in realtà parto un attimo dalla popolazione per poi spiegare un po' quello che, perché è notizia di ieri l'operazione, diciamo, più militare che ha messo in campo Macron. È interessante dal punto di vista della reazione popolare il fatto che il giorno del lockdown, ad esempio, quando già si vociferava, insomma, era chiaro che la sera il messaggio del discorso presidenziale sarebbe stato quello della chiusura, hanno iniziato a circolare, a differenza, appunto, questa secondo me è una differenza significativa rispetto a quello che è successo da noi, perché ho cercato un po' di seguire tutti e due i piani nelle differenze e similitudini, essendo un po' a cavallo fra i due paesi, e ho notato che sia in pagine, diciamo, siti internet e pagine sui social media in generale legate a Gilets Jaunes, oppure anche a pagine più schierate, più proprio di movimento, hanno iniziato a circolare un sacco di video, foto di colonne, di mezzi blindati, mezzi dell'esercito, eccetera, che insomma veniva denunciato che stavano marciando verso Parigi o verso le principali arterie. Questo è interessante perché secondo me dà molto era veramente praticamente tutti a reti unificate, diciamo, le pagine legate alla grande galassia dell'antagonismo hanno più o meno trasmesso, non tutte, ma la gran parte ha trasmesso questo messaggio. Poi non si è rivelato vero. Non era vero, ma interessante secondo me la percezione che c'è qui, un fortissimo sospetto verso il potere. E è interessante questo fatto perché c'è un giornalista, ieri ha fatto questo discorso, un giornalista che si chiama Cohen, assolutamente non un giornalista considerabile di sinistra, e diceva che secondo lui c'è un grosso rischio, lui diceva purtroppo, in realtà è molto interessante questo, un grosso rischio di, lui la chiama gilegionizzazione della questione del coronavirus. Ovvero lui, con una serie di esempi, cercava di evidenziare, questo in televisione, appunto, su una delle reti più seguite a livello nazionale, di evidenziare come il messaggio da parte, qualsiasi messaggio da parte istituzionale venga oggi non creduto. Cioè c'è una sorta di fortissimo sospetto verso tutte, qualsiasi genere di norma venga intrapresa da parte del potere. Cosa è stato messo, dopo si può approfondire anche questo aspetto che secondo me è molto interessante. Invece dal punto di vista istituzionale cosa è stato messo in campo? Ieri Macron ha fatto la sua prima passerella a un ospedale a Mulhouse, che è una città a est, quasi al confine con la Germania, vicino a Strasburgo, dove c'è il più grande numero di casi di coronavirus già da un mese a questa parte. Lì le strutture sono al collasso, praticamente come in Lombardia, e c'è una fortissima mobilitazione da parte dei medici. Infatti hanno presentato tipo qualcosa come 5 denunce alla Corte di Giustizia della Repubblica promettendo che loro vorranno, collettivi di medici e appartenenti ai sindacati, promettendo appunto che venga fatta giustizia su ogni singolo morto per coronavirus, e additando l'intera responsabilità verso la struttura, appunto, istituzionale. E da lì, da questa passerella in cui è stato anche contestato da alcuni infermieri, Macron ha lanciato questa operazione che ha chiamato Operazione Resilienza, promettendo appunto l'invio di un tot di militari, soprattutto nella regione est, nel grande est francese, che è la regione più colpita. Operazione resilienza, che significa, lui ha detto, abbiamo utilizzato appunto i nostri soldati per proteggerci dalla minaccia del terrorismo, come dicevi, ma adesso è il momento di utilizzarli per il supporto alla popolazione. Il problema è che tutte queste promesse spesso sono disattese.
E poi spesso appunto, questo supporto alla popolazione diventa una sorveglianza della popolazione, quel cazzo di supporto.
Allora, sulla sorveglianza sì, cioè c'è un doppio livello, perché appunto finora a livello di controlli non si vedono militari schierati a Parigi, non ci sono militari in tutta mimetica, diciamo, schierati per il controllo del territorio. Ha schierato 100.000 agenti e gendarmi, agenti di polizia e gendarmi. E finora, diciamo, che cosa è successo? È successo che dal punto di vista del controllo sociale sostanzialmente si è intensificata una dinamica che già si dava. Hanno iniziato a circolare nell'ultima settimana, quella di lockdown, molti video di pestaggi, soprattutto nelle banlieue, nei quartieri considerati più caldi, mentre tendenzialmente nei quartieri più, possiamo definire, più borghesi, più centrali, il lockdown è rispettato senza eccessivi problemi. Nelle banlieue è diventata un'ulteriore occasione di sfogo da parte degli uomini in divisa, e stanno circolando video anche abbastanza pesanti di violenze, abusi e soprusi da parte delle forze dell'ordine, non ancora, diciamo, da militari in senso stretto, ma da membri delle forze di polizia. Questo è una realtà, è una realtà che si dà.
Ok, Nicola, purtroppo il tempo stringe, ti devo un attimo tagliare con un'ultima domanda. Allora, qui ci sono state diverse rivendicazioni, purtroppo non quelle dei medici, così da dire, perché anche qui ci sono 44 medici, tra medici e infermieri, che sono morti per la malattia e non se ne imputa certo il governo. Per ora, anzi, le associazioni di categoria, anche quelle dei medici, stanno valutando uno sciopero per quello che si può fare. Comunque il senso della responsabilità è alto, però non ci sono ancora l'imputazione al governo, insomma, appunto, che deriva poi da un percorso di lotta iniziato da 2 anni fa. Però iniziano a vedersi anche delle rivendicazioni di stampo sociale, come per esempio lo sciopero degli affitti, non pagare le bollette o la richiesta di un reddito di quarantena. Allora volevo sapere un po' lì, attraverso le reti di persone, non so, dai balconi o comunque nel modo in cui riuscite a mobilitarvi, che rivendicazioni e richieste ci sono, se ci sono.
Sì, interessante che qui, allora, non voglio farla lunga, cerco di essere breve, c'è un doppio livello anche qui, uno più spontaneo, diciamo. Interessante che qui non c'è stato tutto quel fenomeno, purtroppo, che in Italia siamo costretti a assistere, di polemanescismo nazionalista, insomma, tricolori, incantati ai balconi, ma qui alle ore 20, dal primo giorno di lockdown, tutti i giorni, le persone si affacciano e applaudono i medici, una dinamica che c'è stata anche in Spagna, ho visto. Quindi c'è un applauso ai medici che certi gruppi collettivi, soprattutto legati alla galassia Gilets Jaunes, sta cercando di politicizzare con proiezioni dai balconi, cercando un po' di dare un tono più contestatario e politico alla cosa. E la paura, mi pare di capire, è che questo possa prendere una dimensione più politica. Ancora non si è visto, come ad esempio in Spagna invece le persone hanno iniziato a per dire applaudire, sbattere pentole quando il presidente parla. Ancora non siamo a quel livello lì, però c'è questo momento collettivo delle ore 20, mentre da un punto di vista più organizzato, ma interessante ad esempio la piattaforma ACTA, che è un media di movimento qui a Parigi, attivo soprattutto a Parigi, ha messo per ora in atto tutto più o meno sul modello italiano, guardando molto al modello italiano delle brigate di solidarietà popolare, di supporto, diciamo, alle persone più in difficoltà, in stato di fragilità, e 5 richieste invece da un punto di vista più politico, quindi un reddito di quarantena per tutte e tutti, un stop delle attività non essenziali di lavoro, che qui sono ancora attive, la requisizione delle case sfitte da distribuire agli indigenti, la libertà per i prigionieri. Qui anche nelle carceri c'è stato fermento, e a seguito di quello sono stati liberati 5.000 prigionieri a fine pena per ora, dopo alcune sommosse nelle carceri. E il quinto punto, la regolarizzazione dei sans-papiers, degli immigranti irregolari sul territorio, per far fronte alla crisi sanitaria. Queste sono un po' le 5 richieste principali, e poi ci sono vari esperimenti nelle varie città francesi, di più che altro di solidarietà per quello che si può fare dal confinamento.